Il sogno di Ilepa di Sofia Gallo e Jasmika Alilovic. Edizioni Gira l'Angolo. Legge Daniela Gattorno. La mia storia inizia da un sogno. Ho sognato di diventare una campionessa di calcio e di entrare nello stadio tra gli applausi dei tifosi, a testa alta. Il sogno era così bello e io così fiera che ho deciso di imparare a giocare a pallone. Certo, non è facile. Io sono una bambina rom e vivo in un campo nomadi. I miei genitori vedono un futuro diverso per me. Il matrimonio, la casa, i figli. Però io mi dico, Ilepa, devi provare. E oggi chiederò ai miei amici Mirko e Zdravko di allenarmi. Mirko è poco convinto. Zdravko invece sostiene che sono una dura e che posso farcela. Non dovete dirlo a nessuno, dico io. Terremo la bocca chiusa, fidati, dicono loro. Così andiamo nello spiazzo di terra in riva al fiume, dove di solito giocano i ragazzi. Mirko e Zdravko mi mettono la palla tra i piedi e mi insegnano a fare i passaggi. Io me la cavo, perché a scuola gioco coi compagni in cortile. Alla fine del pomeriggio calcio un pallone in porta con tale forza da lasciarli senza parole. Mi alleneranno. Quando torno alla mia baracca è quasi buio. Mio nonno, seduto fuori vicino al fuoco, sta modellando una pentola di rame. Mi fermo ad osservarlo. Batte il rame a un ritmo regolare, come quello delle campane della chiesa qui vicino. Lui alza appena la testa e dice: «La pentola è per un gagiò. Vai in casa, Ilepa, è tardi». La mamma ha preparato la pitta. Mentre mangio, mi viene una domanda sulla punta della lingua. «Papà», chiedo, «mi compri un paio di scarpe nuove?» Non dico che vorrei delle scarpe da calcio. Lui dice: «Vedremo». La mattina dopo vado a scuola. Col pensiero fisso al calcio ho dimenticato il libro di storia. La maestra mi sgrida e i miei compagni ridono. Qualcuno bisbiglia: «La zingara!» Io non do retta alle provocazioni. Mio padre dice sempre: «Ricorda, Ilepa, ci sono gagè buoni e gagè cattivi. Non fare di tutta un'erba un fascio». Poi la maestra parla di organizzare un torneo di calcio femmine contro maschi. Allora calmo la rabbia e penso che avrò l'occasione di dimostrare quanto sono brava. Nel pomeriggio decido di andare dalla nonnina. La gente di qui la chiama Bicca. Lei sa leggere nello stagno il futuro delle persone. Fa scaldare sulla sua stufa un pezzo di arcicci, cioè di stagno, finché si scioglie e lo butta incandescente in una pentola di acqua fredda, dove diventa duro e lucido come uno specchio. Ripete l'esperimento 3 volte e sempre di venerdì. Io vorrei chiederle se diventerò una vera calciatrice. La nonnina ha il foulard in testa e gli orecchini di perle, una bianca e una nera, che rappresentano il bene e il male. A me fa un po' paura, per cui cambio idea e vado dritta a casa. Ormai è inverno e fa freddo. Vado con Mirko e Zdravko nel campetto in riva al fiume. Mi allenano come centravanti e io faccio progressi. Racconto che a scuola le altre bambine sono gelose. «Si credono chissà chi», dico, «ma io in attacco sono la regina del calcio». «Sì, una regina coperta di fango», dice ridendo Mirko. «Ha ragione, sono inzaccherata da far schifo. Scendo sulla sponda del fiume per lavarmi. L'acqua è freddissima». Stringo i denti e mi pulisco bene. A casa c'è grande allegria, perché a giorni arriveranno i nostri parenti dal sud della Francia. Sono in viaggio verso la Bosnia e si fermano da noi a festeggiare il Vasili. Abbiamo meno di una settimana per i preparativi. Non potrò più allenarmi. Passo tutti i pomeriggi ad addobbare la baracca. I miei fratellini aiutano il papà a costruirne un'altra per gli ospiti. Più che aiutare, guardano. Non faticano come noi donne. Soltanto mia zia non fa niente, perché sta per avere un bambino. Quando l'auto dei parenti entra nel campo, tutti le si affollano addosso festanti. La sera è la vigilia del Vasili e quando sono nel mio letto, al buio, sento dei passi e dei colpi alla porta. Mia madre va ad aprire e fa entrare il mio papà, facendo finta di non conoscerlo. Lui dice:
«Vengo da lontano, con tanto freddo, attraverso mari e monti, per amore dei bambini».
E sparge una manciata di riso, mais, caramelle e cioccolatini su di me e sui miei fratelli, che dormono della grossa. Poi ci augura buona fortuna. Così vuole la tradizione. La mattina noi bambine aiutiamo le donne a preparare i piatti tipici. Mio padre ammazza una pecora che sarà offerta in ringraziamento a Dio. Al tramonto, ogni famiglia siede alla tavola addobbata, con tovaglie colorate e mazzi di fiori. Ci siamo tutti, nonni, zii, cugini e parenti lontani. Siamo tantissimi e dovremo fare il giro di tutte le tavolate del campo. Poi i balli e la musica ci trasporteranno lontano col pensiero e con l'anima. La seconda sera della festa, con Emir e altri cugini, accendiamo un falò davanti alla baracca e chiacchieriamo. Emir e Shah hanno un'idea. «Facciamo lezione di romanè!» dicono. «Ma la nostra lingua non si scrive!» protesta Sir Bianca. «Per questo serve un corso!» ribatte Emir. «Se la scriviamo, possiamo leggerla e farla conoscere!» «E abbiamo un motivo di più per sederci intorno al fuoco!» dice Shah. Io, Svanko e Jagoda siamo d'accordo. «Evviva!» gridiamo. Mia madre e la zia ci dicono di abbassare la voce. Per fortuna il nonno sta giocando a carte con i suoi amici e non sente niente. Ho un pomeriggio di fuoco. Vado a giocare a pallone con Mirko e Zrafko. Torno trafelata e la mamma mi chiede di aiutarla.
«Non fai mai nulla, Ilepa!» mi dice dura.
Amela, la mia sorellina, piange disperata e io devo tagliare la verdura per la minestra, a quadratini piccoli. Taglio velocissima, con un occhio all'orologio. Non voglio mancare il corso di romanè. Ma ecco che arriva la zia col pancione. Non si sente bene e io devo correre a chiamare papà. Lui la fa salire in auto e parte a gran velocità. La nascita di un bambino nel campo è una gioia grande, più ancora di una festa. Oltre che un nuovo bambino, c'è anche un matrimonio in vista. Appena passerà il freddo, la sposa è mia cugina Esma. Lo sposo è un bravo artigiano che ha imparato il mestiere del padre, famoso per le sue anfore, pentole e braccialetti di rame. Le famiglie sono contente e loro due si vogliono molto bene. Oggi vado di nuovo ad allenarmi. Sto diventando brava sul serio. Peccato che continui a giocare con delle vecchie scarpe da ginnastica. All'arrivo della primavera si organizzano le nozze. Tra una baracca e l'altra spuntano i gazebi coi festoni e le donne si danno da fare in cucina. Per il gran giorno mia cugina indossa il vestito bianco, un gioiello di famiglia. Io e le mie cuginette abbiamo disegnato in terra un cuore col riso e i petali di rosa rossa e quando Esma arriva dalla casa dello sposo le teniamo alto il velo. In corteo, con le donne che sfoggiano magnifiche spille e foulard di cotone ricamati, la accompagniamo al tavolo preparato con tanta cura. Sul palco I musicisti suonano e cantano. Dopo la festa, la vita riprende il suo ritmo. Questa sera fa caldo. Il nonno ci rallegra con le sue storie di fantasmi e di cavalli imbizzarriti. Il mio fratellino Marco ha paura e sta per scoppiare in lacrime quando sentiamo delle grida. Corriamo a vedere. Rada si è sentita male. È molto, molto anziana. Una donna straordinaria che ha allevato 7 figlie femmine. Saranno loro a vestirla col suo abito più bello, dovesse lasciarci per sempre. Poi, per 2 giorni ci sarà la veglia intorno al fuoco e la processione di parenti e amici a darle l'ultimo saluto. E pieni di dolore, l'accompagneremo al cimitero. Siamo alla fine della scuola e oggi c'è la partita, femmine contro maschi. Tutti i genitori sono qui a vederci. Fremo dalla voglia di giocare, ma devo sedere in panchina. Mi mangio le mani dalla rabbia. La partita gira male per noi. All'inizio del secondo tempo perdiamo 1-0. Tocca a me entrare in gioco. Spiazzo ogni difesa e segno il gol del pareggio. E a 1 minuto dalla fine servo un magico cross a Giulia che calcia il pallone del 2-1. Un trionfo! E non solo. La maestra convince i miei a lasciarmi allenare e papà mi promette in regalo delle vere scarpe da calcio. E poi ho conquistato il rispetto di tutti i miei compagni. E anche se non sarò una calciatrice famosa come nel sogno, questo mi basta.